Martedì 11 febbraio 2014 tornano le trombe a mano su Radio Eustachio. Ventitreesima puntata per le trombe a mano su Radio Eustachio. Andiamo a leggere le trombe a mano di questa settimana. Antiproibizionismo. Non vogliamo l'antiproibizionismo, vogliamo l'autoproduzione. Ecco cosa gridavano i 30.000 che sabato erano a Roma per dire la propria sulla legge che sarà discussa in questi giorni.
Diaz, uno dei poliziotti macellai del G8 di Genova, chiede servizi sociali ma riceve un secco no. Dovrà scontare i suoi 3 anni e 8 mesi.
Ceuta, non solo Italia, non solo Lampedusa. Almeno 15 migranti sono morte al confine tra Spagna e Marocco, alcuni di loro fucilati dalle forze dell'ordine europee.
Svizzera, passa il referendum razzista. I cittadini elvetici scelgono per il tetto massimo il numero degli immigrati nel paese neutrale per antonomasia.
Bosnia, torna la violenza nel paese balcanico a 20 anni dalla guerra. Ora è la crisi a portare i cittadini nelle piazze di Sarajevo e delle altre città.
Rio de Janeiro. Qui si faranno i prossimi mondiali di calcio e le prossime Olimpiadi. Risultato? Tutti i prezzi stanno crescendo e i cittadini brasiliani sono nelle strade a lottare contro la mercificazione del paese.
Repubblica Centrafricana. Cambiato il premier, tutto torna come prima. Di nuovo scontri e morti nella guerra dimenticata dai media. Erano queste le trombe a mano della settimana, come di consueto la coda di Tension di Luke Woodin e poi si parte.
Antiproibizionismo. Erano in 30.000 a Roma e hanno avuto il coraggio di dissociarsi e cacciare via un vecchio maestro come Pannella, colpevole di aver stretto neanche troppo tempo fa dei legami con Berlusconi. Sono l'esercito degli antiproibizionisti, che non si fermano alla legalizzazione, anzi, non vogliono che questa legge, in discussione dalla Corte Costituzionale oggi, si risolva a essere l'ennesimo vantaggio dello Stato contro i cittadini. In piazza si chiede l'autoproduzione.
Illegale è la legge, il suo costo è legale, gridavano i manifestanti a Roma lo scorso sabato, che hanno scandito slogan contro la legge Fini-Giovanardi e che hanno chiesto l'autoproduzione della canapa dal basso, senza dover necessariamente passare per i supermercati statali e servirsi di circuiti commerciali. Sembra una cosa facile, eppure per lo Stato è un'utopia. Che cosa dicono i manifestanti in concreto?
8 anni di Fini Giovanardi hanno prodotto decine di migliaia di arresti, scrivono, millenni di galera per la somma delle condanne, sovraffollamento delle carceri, costi esorbitanti per la macchina repressiva e giudiziaria, crescita dei profitti per le narcomafie. Tante, troppe le persecuzioni e le vittime, troppe le morti che reclamano verità. Giusto o sbagliato, non può essere reato.
Intanto, oggi c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale sulla Fini Giovanardi. Qualcosa si muove nel panorama politico italiano, come numerosi partiti, tra cui l'insospettabile Lega Nord, o almeno parte di essa, che si sono detti favorevoli all'antiproibizionismo. Ma gli esempi internazionali, vedi Uruguay e Canada, non offrono esempi simili e del tutto accettabili, sempre che, ma ripetiamo, sembra un'utopia, non venga presa in considerazione l'autoproduzione dal basso.
Restiamo in Italia, ma cambiamo argomento. Parliamo della Diaz, uno dei super poliziotti responsabili della macelleria messicana della scuola Diaz durante i giorni del G8 a Genova. Si era preso solo 3 anni e 8 mesi di carcere ai domiciliari e per giunta ha chiesto di scontare la propria pena con i servizi socialmente utili. Ebbene, la richiesta è stata respinta e il poliziotto macellaio dovrà continuare a vivere nelle mura domestiche fino al termine della pena. Ecco le motivazioni della sentenza.
Primo, non c'è stata revisione critica del proprio comportamento e dunque il picchiatore non si è mai pentito di aver spaccato faccia e ossa ai ragazzi che dormivano alla Diaz e che non avevano armi né altro per portare violenza alle manifestazioni. Secondo, indifferenza per un atteggiamento riparatorio e risarcito in favore delle vittime, un po' come dire che non ha fatto nulla di male, insomma. Terzo, rifiuto di una pubblica dichiarazione autocritica e visto che non ha fatto niente di che, perché avrebbe dovuto?
Dunque, la Cassazione ha confermato i quasi 4 anni di reclusione per il super poliziotto, super macellaio, mai pentito e mai in coscienza di ciò che ha fatto e permesso. I giudici hanno anche parlato di gravità estrema dei fatti contestati e di comportamenti illegali propri dei peggiori regimi antidemocratici, nonché di conseguente discredito internazionale caduto sul nostro paese. Ma lui, ancora, non ha capito dove ha sbagliato. Ceuta. Mi vida la dejé entre Ceuta e Gibraltar.
Così cantava Manu Chao, così cantano i 15 morti tra Marocco e Spagna, o almeno così canterebbero. Non succede solo in Italia e a Lampedusa, succede intorno a tutta la fortezza Europa, che pensa di dover respingere, imprigionare e uccidere i migranti, solo perché non sono in possesso di un documento d'identità. Erano in 15 la settimana scorsa, ma il numero potrebbe crescere. Alcuni di loro sono stati colpiti dalle pallottole dei fucili delle guardie spagnole.
Ceuta si trova geograficamente sulla sponda africana del Mediterraneo, ma politicamente fa parte della Spagna. Qui si trova la frontiera europea più occidentale e da qui provano a passare tutti i giorni i migranti in arrivo dal continente Africa. La scorsa settimana ne sono morti almeno 15, alcuni affogati senza che arrivassero i soccorsi di quelli civili, civilizzati e civilizzanti, altri addirittura presi a pallottole di fucile, come voleva qualche leghista italiano alcuni anni fa.
Sarebbe stata la guardia civile a sparare, forze dell'ordine presunte. All'inizio la polizia spagnola ha voluto far credere che i migranti si erano sparati da soli, perché in preda alla disperazione. Poi sono spuntati i primi video che hanno inchiodato gli uomini in divisa, fino alla missione del Ministero dell'Interno che ha parlato di colpi sparati in aria per spaventare i migranti. Non se ne capisce il senso.
Si tratta di un'espulsione totalmente illegale e che va contro il diritto internazionale europeo. Ora i manifestanti antirazzisti spagnoli chiedono le dimissioni del ministro, ma che cosa cambierà? Il problema è nella testa delle persone che stanno al di qua del confine. Noi europei, chiusi nella nostra bella fortezza profumata, con la paura di che chi arriva senza documenti possa stravolgere il nostro benessere, come se chi fosse regolare con i pezzi di carta fosse una persona migliore.
Ci spostiamo in Svizzera, paese che sta vincendo ori olimpici grazie ai migranti, e qua parliamo invece del referendum appena passato in Svizzera che chiude le frontiere proprio agli immigrati. Se la Spagna spara, la Svizzera fa concettualmente peggio. Chiude a chiave le frontiere e lo fa tramite il referendum popolare, per giunta vinto soprattutto grazie ai voti dei cantoni italiani. Guarda caso, un immigrato italiano ha appena vinto un oro olimpico. Che si dimostrano i più razzisti. Ma come? A Lugano non lavorano valanghe di fieri e orgogliosi padani? Neanche loro vanno bene, anche se lavorano e hanno un documento. Razzismo in Europa sta diventando la parola d'ordine.
Il referendum è stato domenica, fortemente voluto dall'ultradestra nazionalista e definito contro l'immigrazione di massa. Lo scarto è stato di sole 20.000 schede, il 50% più uno è stato superato di poco. Le norme in proposito non saranno retroattive. Chi già vive e lavora in Svizzera non sarà toccato, mentre i fascisti elvetici hanno chiarito che sarà molto dura riuscire a entrare da oggi in poi.
L'UE ha già tuonato il proprio dissenso per i risultati del referendum. Contenuti invece gli anti-europeisti populisti, prima su tutti Marie Le Pen del Front National francese. Il presidente lombardo Maroni si è invece detto contrariato da un risultato che vede i padani trattati da terroni o extracomunitari, per usare il gergo leghista. E ci sono già i primi fumettisti satirici che hanno disegnato svastiche di cioccolato, simbolo perfetto della nuova Svizzera o della nuova Europa.
Andiamo poi in Bosnia. 20 anni fa c'era la guerra. Noi, da buoni vicini di casa, non abbiamo fatto nulla per fermare le violenze, anzi. Oggi la gente è tornata per le strade, con la disperazione e la miseria. Stavolta il nemico principale si chiama crisi economica. Sarajevo e dintorni si sono trasformati in un campo di battaglia che fa tornare pericolosamente in mente le immagini di quei primi anni 90.
Gli scontri più duri sono stati nella parte croata e musulmana del paese, dove la lotta va avanti da più giorni. Ora pare esserci un po' di tregua, con i manifestanti che stanno cercando di capire come portare avanti le proteste. La giornata di domenica è stata la prima senza incidenti e per il momento è scongiurato l'intervento delle forze extra-bosniache.
Nell'industriale città di Tuzla, da cui sono nate le rivolte, il governo locale ha fermato le privatizzazioni e bloccato gli attacchi ai lavoratori, almeno per il momento. I manifestanti, comunque, hanno già fatto sapere che la protesta andrà avanti nelle piazze e nelle strade almeno finché i governanti non saranno sostituiti. Insomma, in Bosnia non si chiede un cambio del sistema, ma un semplice ricambio degli attori del teatrino. In questo modo cambierà veramente la situazione?
Rio de Janeiro, arriva la Copa do Mundo, ma arrivano soprattutto gli scontri. Le violenze nelle strade brasiliane proseguono ormai da un anno. Tra pochi mesi ci saranno i mondiali di calcio, poi le Olimpiadi. A guadagnarci sarà la politica, a rimetterci, come al solito, i cittadini, che già sono sottopagati per finire i lavori degli impianti sportivi e in più si vedono di continuo alzare i prezzi di ogni bene.
L'ultima è successa la settimana scorsa, con violenti scontri che hanno portato a 6 feriti a Rio, di cui uno molto grave. Le violenze sono scoppiate nella fattispecie dopo l'aumento dei prezzi per i mezzi pubblici, con i cittadini che si sono rivoltati e la polizia che ha risposto con i manganelli e i gas. Dall'altra parte molti attivisti erano provvisti di pietre e bombe Molotov. La persona ferita è un cameraman, attualmente in coma.
Tra i cittadini in rivolta, 28 sono stati arrestati. Intanto il governo prosegue con la super mega spese relative al super mega pacchetto sportivo, continuando a infischiarsene dei propri cittadini, non esattamente tra i più ricchi del mondo. La manifestazione della scorsa settimana è iniziata in un modo pacifico, con gli scontri che sono avvenuti all'altezza della stazione centrale di Rio de Janeiro.
E torniamo purtroppo in Repubblica Centrafricana. Non è cambiato nulla. C'è un nuovo presidente, eletto, che ha subito mandato messaggi di pace, ma la pace è una sconosciuta a Bangui e nelle altre città. Scontri di piazza, violenze, morti, questi sono i veri protagonisti ormai da più di un anno nella Repubblica Centrafricana. Andiamo a vedere che cosa è successo nei giorni scorsi nella guerra dimenticata dai media.
11 morti tra sabato e domenica, tra cui un parlamentare, centinaia i feriti. Gli scontri sono stati durissimi nella capitale, con ripetuti attacchi tra i cristiani e i musulmani e poi l'intervento, tutt'altro che pacificatore, dell'esercito. Nella notte di sabato ci sono stati linciaggi e controlinciaggi dei cittadini di fede religiosa opposta.
Dopo un discorso pubblico che denunciava le violenze, anche un politico è stato assassinato. Domani è atteso a Bangui il ministro della difesa francese. La Francia, ormai 4 mesi fa, ha prestato i propri soldati alla causa per portare la pace nel paese. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nel 2014 siamo ancora convinti che la pace possa essere portata da soldati armati fino ai denti. Siamo uno spettacolo. Chapeau.
passiamo, come di consueto, agli appuntamenti. Il primo non è un vero e proprio appuntamento, ma giusto una notifica.
Oh, dovete saperlo, cazzo.
Venerdì 14 febbraio chiudiamo il profilo Facebook Bartolomeo Stachio. Rimarrà solo la pagina Radio Stachio. Non ci interessa molto vendemmiare likes a man bassa. Quello che ci interessa, in realtà, è che chi fa capolino da noi sia davvero interessato a seguirci, a sapere delle dirette streaming, dei nuovi programmi caricati, degli eventi che spargiamo nel mondo. Cioè, nel senso, vieni pure, suona a qualsiasi ora, porta pure animali estinti, però ci teniamo che tu sappia che la nostra pagina FB ha quella funzione lì, molto pratica, di coinvolgimento vivo, reale, nell'ascoltatore. Poi puoi venire a cercare sul tappeto, addormentarti nel frigo, mangiarci tutte le piante e va benissimo lo stesso. Anche perché poi, in realtà, Facebook è soltanto uno specchietto, è solo un'illusione ottica. In realtà il nostro vero loculo è questo. eustachio.indivia.net.
Ma passiamo agli appuntamenti veri e propri. Venerdì 14 febbraio, dalle ore 18.30 presso il Circolo Pink, in via Scrimiari 7, aperitivo autogestito organizzato dal collettivo universitario autonomo Verona, bar autogestito, DJ set e informazioni sulle lotte in corso.
Sabato 15 febbraio invece, dalle ore 15, in via Brunelleschi 12, assemblea rete sociale per il diritto alla casa Verona. Dopo la giornata di mobilitazione dello scorso 8 febbraio che ci ha visto assediare, questo scrive il comunicato, che ci ha visto assediare la prefettura di Verona per gridare la nostra rabbia di fronte a questa intollerabile situazione di emergenza sociale ed abitativa, proseguiamo la lotta. Incontriamoci in assemblea pubblica ed organizziamo le prossime tappe del percorso di riappropriazione di spazi, reddito e diritti che abbiamo cominciato 4 mesi fa durante l'occupazione dell'LSOA clandestino. Quindi ricordiamo sabato 15 febbraio dalle ore 15 presso la sala della terza circoscrizione in via Brunelleschi 12, zona stadio Bentegori. Non delegare, partecipa.
E sempre sabato, a partire dalle 18, in via Nicola Mazza 63, paga la pezza party. A 3 anni dal suo ultimo avvistamento, Dino torna in città per fare la festa a chi lo vuole ingabbiare. Accorrete numerosi e numerose sabato 8 febbraio al Metropolis Café, via Nicola Mazza 63, Verona. Ricordiamo alle ore 18. Stay happy, stay rebel, con la cena benefit per i processanti.
Erano questi gli appuntamenti, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ringraziamo gli Ashmenum che ci hanno fatto compagnia oggi con l'album Le Croisier Mom e ci aggiorniamo alla prossima settimana.
Grazie Ashmenum!